State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo.
Falcone e Borsellino, due nomi, due uomini, due magistrati, due eroi che hanno lottato contro il male e il loro messaggio è ancora attuale.
Oltre quelle alture, non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande.
La Preminere le uccisi a distanza di pochi mesi. Non lo voglio affermare, senza pensare che le loro idee continuano a camminare.
Al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi.
In quel maggio e in quel luglio del 1992 la Piavera portò via Borsellino e Falcone e alla famiglia e agli amici provocò molto dolore. Ma da quel cimitero rinasce invece un governo antimafia sincero.
Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto.
Vengono ancora insieme ricordati, sia come uomini che come magistrati, anche se angeli sono diventati.
Per te, io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze.
Con le parole di Ese e Gloria apriamo la nostra trasmissione di oggi. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Ci troviamo a San Costantino Calabro, a pochi minuti da Vibo Valenza, e stiamo portando avanti un progetto dedicato al podcast e alla radiofonia. Oggi nel nome della legalità.
Il mio grande amore che mi credi.
Abbiamo parlato di mafia, l'abbiamo fatto con loro, con i nostri studenti delle classi seconde medie. Abbiamo parlato in particolar modo di Falcone e di Borsellino. Non è stato facile, sono sicuramente tematiche complesse, tematiche molto grandi, ma spesso ancora non affrontate a scuola, che però insomma è giusto, di cui è giusto parlare e che è giusto trattare. Quindi abbiamo cercato di farlo anche personalizzandolo, anche raccontando, no, quelli che sono i nostri messaggi. E abbiamo voluto aprire proprio con le parole e la creatività di Gloria e Asia, che ringrazio anche per, insomma, avere fatto un piccolo sforzo in più. Noi però procediamo anche con ordine e andiamo a raccontare quelli che sono stati gli avvenimenti. Partiamo da Antonio, a cui do innanzitutto il buon pomeriggio e ben trovato Antonio.
Buon pomeriggio.
Salutiamo anche il nostro Biagio in cabina di regia. No, va bene così, lo possiamo lasciare. Antonio, dicevamo, con te per raccontare quella che è la storia che c'è dietro Falcone e Borsellino, ma soprattutto l'importanza, no, del loro lavoro per la magistratura italiana, per la storia italiana.
Io ora parlo del pool antimafia, che per questo si intende il gruppo contro la mafia siciliana, che portò ad un maxi processo che durò dal 1983 al 1988. Questo gruppo era composto da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altri due. Prima di questo non c'era nessun coordinamento sulle indagini della mafia e ognuno lavorava sul lavoro assegnato. Nel 1987 il maxi processo conferma l'esistenza di Cosa Nostra. Il pool fu d'impulso a creare l'antimafia. Le organizzazioni criminali mafiose sono Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, eccetera. I movimenti contro la mafia sono nati in Sicilia dopo la strage di Capaci, dove perse la vita Giovanni Falcone, e la strage di Via D'Amelio, dove morì Paolo Borsellino. Ma oltre a loro anche la loro scorta.
Dalle nuvole ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano.
Paolo Emanuele Borsellino è stato un magistrato italiano vittima di Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio. Borsellino è considerato una delle persone più prestigiose nella lotta alla mafia in Italia. Nacque a Palermo il 19 gennaio nel quartiere della Calza. Durante alcune partite conobbe Giovanni Falcone, un suo grande amico. Instaurarono un forte legame. Avevano due vite intrecciate, ma lo stesso destino.
Giovanni Falcone nasce il 18 maggio 1939. È stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Morì il 23 maggio 1992 insieme alla moglie Francesca Morvillo. Mentre tornavano a casa da Roma, viene fatto esplodere in autostrada dalla mafia.
Mi basta un attimo e capisco che mi cicatrici.
E allora grazie anche a Melissa e Giuseppe, che innanzitutto non ho presentato e non ho introdotto. Lo facciamo con un po' di ritardo, Giuseppe.
Buon pomeriggio
Melissa. Grazie per averci raccontato, ecco, anche quelli che sono stati i fatti di cronaca. Questa è l'apertura della nostra trasmissione, La Giusta Frequenza, dedicata proprio a Falcone e Borsellino e alla strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Ci prendiamo una prima pausa musicale, anche la playlist è scelta dai nostri ragazzi. Lui è Ultimo con Ti Dedico il Silenzio.
Io so quanto costa per te, ma cerco
Torniamo in diretta dall'Istituto Comprensivo San Costantino. Io sono Chiara Di Paola, questa volta in compagnia di Adam. Buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
E alla mia destra ho Domenico. Domenico, buon pomeriggio anche a te, un saluto.
Buon pomeriggio.
Stiamo parlando di mafia, lo stiamo facendo ricordando Falcone e Borsellino, il loro operato, la loro importanza e la svolta che insomma il nostro paese ha avuto grazie al loro operato. Lo stiamo facendo anche ricordando la loro morte. Abbiamo parlato di scorta, l'abbiamo fatto grazie ai ragazzi che insomma hanno introdotto l'argomento. E a proposito di scorta, Adam, abbiamo approfondito in fase redazionale, anche con l'aiuto della professoressa Scarcia, un libro che è il racconto di un uomo della scorta che è sopravvissuto alla strage e che continua ad andare nelle scuole, quindi a diffondere anche la sua testimonianza, proprio per raccontare da un lato quella che è stata la tragedia e il dramma di Capaci, ma dall'altro lato anche per andare oltre, raccontare lo stato di abbandono. E questo è il titolo del libro.
Stato d'abbandono. Questo libro è un racconto biografico di Giuseppe Costanzo, uomo di fiducia e di scorta del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage mafiosa del 1992. Il libro è stato scritto insieme a Riccardo Tessarini, che è stato pubblicato nel 2017. L'opera è narrata in prima persona ed è il frutto di molte interviste a Giuseppe Costanzo, che si racconta all'infanzia ai nostri giorni.
E ho perso voli e ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto ai...
Il titolo Stato d'abbandono, molto forte, si riferisce alla sua condizione di isolamento da parte della pubblica amministrazione che il protagonista vive dopo essere sopravvissuto alla strage.
L'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo in quelle sere dove il cielo ti prende per mano.
L'autista del magistrato racconta in prima persona la terribile esperienza di essere sopravvissuto all'attentato ed i rimorsi che si porta dietro per aver lasciato guidare l'auto al giudice. Il 23 maggio, giorno dell'attentato, Costanzo si recò con due auto della scorta all'aeroporto di Punta Raisi per prendere i coniugi Falcone di rientro da un viaggio. Fu in quel momento che Falcone ordinò a Costanzo di sedersi sui sedili posteriori perché voleva guidare lui. La coniuge Francesca Morvillo era abituata a sedersi dal lato passeggero perché soffriva di mal d'auto. Falcone, immaginando che potesse essere pericoloso mettersi alla guida, ordinò di cambiare la disposizione delle auto della scorta. Di solito le auto si disponevano una accanto all'altra, mentre in questo caso Falcone stabilì che le auto fossero messe una davanti alla sua e una dietro. Fu grazie a questa idea che la terza auto riuscì ad evitare di restare coinvolta nell'attentato. L'attentato, come sappiamo, avvenne in autostrada all'altezza dello svincolo di Capaci. a seguito dello scoppio di una bomba carica di tritolo, come rivelò il pentito mafioso Gaspare Spatuzza, che partecipò al compimento della strage.
Se ti regala paure, io ti aspetto in una stanza che è sospesa in alto tra la luce delle stelle, sto dannato inferno e vivi tu per me la vita che io rifiuto.
Giuseppe Costanzo descrive con molto rimorso quella vicenda che costò la vita al giudice, alla moglie e alla prima scorta. I sensi di colpa furono aumentati anche dai commenti dei colleghi delle forze dell'ordine, dai giornalisti che affrontarono la vicenda. Dopo la strage, Costanzo venne praticamente scartato da ogni singola attività. Venne considerato una persona irresponsabile e un problema per la magistratura. Un'intervista rilasciata nel 2018, Costanzo rivela che essere sopravvissuto è stato terribile. Rientrata in servizio, non sapevano cosa farsene di me. Mi sarei aspettato un trattamento più umano. Se al posto mio fosse rimasto vivo Falcone, avremmo visto l'Italia diversa. Il rientro di Costanzo in procura avvenne un anno dopo la strage, tuttavia egli fu retrocesso di ruolo, passando a semplice commesso. Fu una grande fatica a riavere un lavoro sicuro. In più non gli fu riconosciuto il fatto di essere stato vittima di terrorismo solo perché era sopravvisto all'attentato. Costanzo ebbe pochi riconoscimenti, tra cui la consegna della medaglia d'oro al valor civile. Oggi un uomo in pensione si reca spesso nelle scuole di tutta Italia per parlare di Giovanni Falcone e del suo lavoro contro la mafia.
Grazie ragazzi per averci raccontato questa storia poco conosciuta, io in primis non la conoscevo e quindi sono felice anche di averla ascoltata e di farla ascoltare ai nostri ascoltatori. Ci prendiamo un'altra pausa musicale, il brano che ci ascoltiamo adesso iconico, no? Per la tematica di cui stiamo parlando, che stiamo trattando, lui è Fabrizio Moro, questa è Pensa.
Questa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa prima di sparare.
La giusta frequenza qui da San Costantino con gli studenti e le studentesse delle classi seconde medie. Buon pomeriggio e bentrovate ad Alessia. Ciao Alessia.
Buon pomeriggio.
A Federica.
Buon pomeriggio.
A Fortunato.
Buon pomeriggio.
Io alla mia sinistra, sì, c'è anche Nazareno. Aspetta, ti passo il microfono. Nazareno.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Un saluto come sempre anche al nostro Biagio in cabina di regia.
Sono rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione.
Ci faceva piacere fare un ricordo particolare, stiamo parlando di Falcone e di Borsellino, stiamo parlando di mafia, ma in questo contesto è bello ricordare anche due vittime della mafia che in qualche modo ci sono vicine in questo momento, no? Ci piace pensare che si stiano facendo radio letteralmente con noi e ci stiano aiutando a raccontare il fenomeno della mafia, e sono Peppino Impastato e... Chi lo faceva il secondo?
Giuseppe Letizia.
E Giuseppe Letizia, esattamente. Perché? Perché li abbiamo scelti. Il primo, insomma, ha fatto della radio il suo mezzo, no? Il suo mezzo di amplificazione e la sua voce. Il secondo, invece, era un vostro coetaneo. Quindi insomma noi ce li immaginiamo qui attorno al nostro tavolo, che ci aiutano a raccontare quello che è stato ma anche quello che continua ad essere la mafia nel nostro paese. Partiamo, se siete d'accordo, da Peppino Impastato con Federica, che ci racconta un po' la sua vita e il suo coraggio insieme a Fortunato.
Giuseppe Impastato, detto Peppino, è stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista siciliano. È nato a Cinzi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da una famiglia mafiosa. Il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso nel 1963. Peppino è morto a Cinzi il 9 maggio 1978, ucciso dalla mafia. I mafiosi misero in piedi un depistaggio facendo trovare il suo corpo sui binari del treno. La polizia archiviò il caso come suicidio, ma la madre combatté tutta la vita per trovare la verità.
Nel 1965 fonda il giornalino e aderisce al Partito Socialista Italiano. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra. Nel 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali. Nel 1977 fonda Radio Out, Radio Libera, con cui denuncia i diritti gli affari dei mafiosi di Ginisi e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalamenti, che aveva un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga.
Ogni istante vorrei stare insieme a te così per sempre, però.
La storia del pastorello Giuseppe è agghiacciante e dimostra che i mafiosi non hanno pietà di nessuno. Questo pastorello un giorno era andato a pascolo da solo. Egli si era addormentato ed a un certo punto egli sentì dei rumori e si nascose dietro un masso e vide un omicidio mafioso di una persona.
Non hai, così se vuoi portarmi dentro al cuore.
Tornò a casa, si bloccò dalla paura e gli salì la febbre molto alta e il padre, assai preoccupato, lo portò all'ospedale non sapendo che il medico era un mafioso e le diede dei farmaci che subito dopo lo fecero morire. In tanti pubblicarono degli articoli sulla sua morte e il medico decise di chiudere il suo studio per emigrarsi in Australia.
Menchia, signor tenente.
L'ultimo blocco della nostra trasmissione dedicata a Falcone e a Borsellino è una lettura di uno dei passi più famosi che riguardano la mafia e la lettera che Borsellino scrisse a Falcone in occasione del suo funerale. Ce ne leggono alcuni stralci i nostri studenti, le nostre studentesse sempre dell'Istituto Comprensivo San Costantino, che vado a salutare. Il nostro viaggio dalla regia è passato alla voce, quindi buon pomeriggio, un saluto.
Buon pomeriggio a tutti.
Un saluto anche ad Ettore.
Buon pomeriggio.
Ma hai guardato male, ho detto sbagliato il nome. No, l'ho detto giusto. Desire.
Buon pomeriggio.
E Maria Francesca.
Buon pomeriggio.
C'è anche Anna con noi.
Buon pomeriggio.
Allora, dicevamo di leggere alcuni stralci della lettera che Borsellino ha scritto a Falcone in occasione del suo funerale. Da chi partiamo, ragazze? Da Denise.
La sua vita è stata un atto di amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato, che tanto non gli piaceva, perché se l'amore soprattutto ed essenzialmente dare per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo e la sua gente ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene.
Lotta alla mafia, primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
E tutti accorgono quale dimensione ha questa perdita, anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato hanno perso il diritto di parlare. Nessuno tuttavia ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta. Se egli è morto nella carne ma vive nello spirito, come la fede ci insegna, le nostre conoscenze, se non si sono svegliate, debbono svegliarsi.
Facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarre, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia, troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo.
Anche noi noi abbiamo scritto una lettera a Falcone e Borsellino, l'ha scritta la nostra Anna, e noi ci salutiamo con la sua voce. Ringraziamo anche Antonio in cabina di regia, tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al nostro podcast e naturalmente la professoressa Scarcia.
Falcone e Borsellino, ormai quando si parla di voi si parla delle due persone incredibili che siete stati, pronti a sfidare la morte per la giustizia e a combattere insieme per raggiungere i vostri ideali. Voi due siete diventati il simbolo dell'antimafia, ci avete insegnato ad agire e lottare contro il male, che non ci vuole liberi di pensare, liberi di vivere una vita all'insegna del rispetto delle leggi. Ci avete fatto capire che la mafia non è invincibile e che è una cosa umana, quindi finirà come tutte le altre cose umane. Basta volerlo e non abbassare mai la testa. Grazie, non solo perché uomini come voi ci invitano a guardare le cose con gli occhi della giustizia e non dell'interesse personale, ma soprattutto perché non avete avuto paura della morte fisica, pur di dare la speranza che un mondo migliore ci possa essere.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.